il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
C'è una profonda analogia fra la parola fatta carne e consegnata nelle specie eucaristiche all'adorazione, cioè all'amore affettuoso di ciascuno di noi, e la parola che si consegna nelle scritture. Entrambe queste forme hanno una caratteristica comune: la stabilità di Dio dentro un segno che ha come scopo rassicurarci, rallegrarci, precederci nella nostra infedeltà e anche nelle nostre fughe. È come che il Signore dicesse: io sono qui e di qui non mi muovo. Potrai contare su di me in ogni momento, in ogni condizione, in ogni frangente della tua storia. Ogni sguardo io sono disposto ad accogliere dalla mia presenza nel pane consacrato, e ogni volta che tu prenderai in mano le scritture, lì troverai la mia presenza. Due presenze nelle quali il Signore si consegna ad essere cercato, ad essere chiamato, ad essere posseduto, lasciando a noi di scegliere quando, perché lui, il suo quando, lo ha già pronunciato, ed è un quando che è un segno. E allora preghiamo. Riscalda il nostro cuore, oh Signore, illumina la nostra mente, purifica i nostri sensi. Donaci di comprendere che scuola della parola significa esporsi alla porta trasformatrice della tua carità, perché la fortezza che il Battista di te ha predicato, annunciandoti presente nella nostra storia, non è mai forza che distrugge, regalità che umilia, è sempre solo carità che trasforma e più ancora che risorge.
Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me, Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo.
Raramente una umiliazione fu più piacevole di quella che ho avuto questa sera. La mia oligopistia, che significa fede molto piccola, aveva fatto un pronostico al massimo di 5 o 6. Considerando il giorno particolare, il ponte e ogni cosa. E, come sempre, le sorprese di Dio sono quanto mai piacevoli. Detto questo, è Marco, il fratello maggiore, che ci prenderà per mano e ci condurrà a quel punto così ricco e luminoso che è quello vissuto da Pietro, quando a metà del Vangelo, di fronte alla domanda: «Voi chi dite che io sia?», Pietro risponde dicendo: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio, il vivente», che è anche l'inizio del Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco è sempre stato un poco una cenerentola, per colpa di Sant'Agostino, che lo ha definito come l'abbreviatore di Matteo, ma recentemente è stato pienamente rivalutato, perché oltre a essere con ogni probabilità il più antico dei Vangeli, è la predicazione dell'Apostolo Pietro e soprattutto è articolato in due grandi sezioni. La prima deve condurre a contemplare il volto di Gesù fino a potergli dire: «Ora so chi sei, tu sei il Figlio di Dio». E una volta professata questa fede, la replica di Gesù è: «E tu sei beato. Se hai capito chi io sono, significa tu sei beato». Perché comprendere la mia identità è comprendere anche la tua. Comprendere la mia missione è capire che sei tu l'oggetto della mia missione. Dal capitolo 11 in avanti, tutto il Vangelo sarà, per modo di sovrabbondanza, occupato dal racconto della passione, cosa che ha spinto qualcuno a definire il Vangelo di Marco come il racconto della passione con una lunga introduzione. Nella seconda parte del Vangelo, la passione, ecco, lì viene dato un contenuto al modo con cui Dio ci ama. Sapere la sua identità è conoscere la mia, e conoscere la mia identità è conoscere il valore che Dio mi dà, e il valore che Dio mi dà è la sua croce. Pur di non perdermi, si è fatto oggetto di maledizione, maledetto chi pende dal legno. Neppure questo ha spaventato Dio, purché io, voi, ciascuno, tutti potessimo essere sempre con Lui. Fatta questa brevissima ma opportuna premessa, iniziamo. Inizio questa parola così importante nei Vangeli, archè, sarà anche la parola che darà fiato alla contemplazione di Giovanni, en archè, in principio. Ma prima ancora, è anche la parola con cui si apre la scrittura. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ma restiamo immediatamente stupiti dal fatto che, dopo avere annunciato Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, ci aspetteremmo immediatamente il Signore Gesù, le sue azioni, niente di tutto questo. Abbiamo la figura del Battista, abbiamo il ricordo delle profezie. Matteo è consapevole di una cosa. Gesù, il Signore Gesù Cristo, è il compimento di tutta una storia, la cui radice è lontana nel tempo, anzi, non è nemmeno nel tempo, è nel cuore di Dio. È nel cuore di Dio che ha inizio la mia, la nostra storia. E quindi capirsi, a prescindere dalla rivelazione che Dio fa del suo cuore, ecco in ultima analisi che cosa sono le scritture, è un'impresa impossibile. Nella misura in cui conosco il disegno di Dio, io potrò riconciliarmi con la mia stessa esistenza. Gesù, qui compare il nome di Gesù, Yeshua, che vuol dire Dio salva. L'essere di Dio è una azione. Ma più ancora, Cristo. Cristo è la traduzione greca, Christos, del termine ebraico Mashiach, il Messia, l'unto del Signore. E la missione dell'unto del Signore è quella di risollevare, di trasformare radicalmente il corso della storia. E dentro la storia, quell'elemento più difficile e più impegnativo di tutti da raddrizzare, che è il cuore dell'uomo. Un cuore distratto, un cuore appesantito, un cuore di pietra. Non a caso Ezechiele dirà che il Messia, per mezzo del dono dello Spirito, che è anche la conclusione del brano che ora stiamo considerando, renderà nuovo il cuore, sostituendo un cuore di pietra con un cuore di carne. Cristo non è il cognome di Gesù. Cristo contiene in sé un'idea che ben presto si affacciò alla coscienza dei cristiani. Chi è il Signore? Noi diremo e risponderemo alla domanda: chi è Gesù? Raccontando e annunziando quello che Gesù fa. È così intima, così unificata l'identità di Gesù con la sua azione, che dire Gesù Cristo è dire il Signore Gesù è colui che agisce, che è un modo indiretto per definire l'amore. L'amore è sempre una azione. L'efficacia dell'amore la si vede infatti in colui che lo riceve. Dire Gesù Cristo significa dire il nostro Dio non è un'idea metafisica, non è un'idea astratta, il nostro Dio è vita trasformatrice. Ecco l'importanza che ha per Marco chiamare Dio come il vivente, la vita che vivifica, la vita che trasforma. E questa è la buona notizia. Prima ancora che tu venissi alla luce, parole di Isaia che Marco ben conosce, la tua storia era già stata scritta, non perché Dio sostituisca la tua libertà, ma perché Dio ha voluto che tu esista dentro un disegno già ben delineato. E arriviamo alla terza parola, figlio di Dio. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo è un genitivo e sappiamo che grammaticalmente il genitivo è di due tipi, fondamentalmente. Il genitivo soggettivo, Vangelo di Gesù Cristo, in questo caso potrebbe volere dire il Vangelo che vi racconta quello che Gesù Cristo ha fatto. Ma c'è anche il genitivo oggettivo, che vuol dire il Vangelo che è Gesù Cristo. E questo è il significato che vi dà Marco. Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, significa la storia di ogni uomo ha il suo inizio in questa bella notizia. Figlio di Dio, ogni uomo è stato voluto perché potesse condividere la vita dell'unigento, perché fosse in quell'esperienza in cui si sente amato come è amato il figlio. Ecco di nuovo l'azione dello Spirito. E quindi la bella notizia fondamentalmente è: ogni esistenza nasce, si sviluppa, avanza, si conclude in questa terra sempre dentro il disegno di una paternità. Ecco il cuore di queste prime righe, la paternità di Dio. E questo fu un grande avanzamento rispetto alla sapienza degli antichi, che cercavano di dare un nome all'archè, all'inizio del mondo, più preoccupati di che cosa il mondo fosse fatto che non di chi e perché qualcuno lo avesse fatto. Il Vangelo risponde dicendo: all'origine non c'è una potenza anonima, all'origine c'è l'affetto di un padre. Ecco perché fu così sconvolgente, rasente l'incredibilità, il primo annunzio del Vangelo. Tutto è stato fatto perché l'esistenza del lettore si possa sentire avvolta dalla paternità di Dio. Non c'è Vangelo che non possa non concludere in una esperienza della paternità di Dio. E poi immediatamente una citazione: mando davanti a te il mio messaggero, egli preparerà, se dovessimo metterci nel corso della tradizione profetica, dovrebbe essere preparerà la sua via, cioè la via di Dio. Invece no, citando letteralmente Isaia, preparerà la tua via. Poi un piccolo stratagemma di Marco. La citazione esatta di Isaia sarebbe: voce di uno che grida, due punti, nel deserto preparate la strada del Signore. E il popolo di Israele si trova nella schiavitù di Babilonia, ancora peggiore di quella dell'Egitto, perché ha distrutto tutti i doni di Dio, con le sue infedeltà, col suo cuore di pietra, col suo chiedersi in continuazione, ma Dio è in mezzo a noi, sì e no, e soprattutto dalla facilità con cui corre dietro ai nuovi idoli che si affacciano, dicendo indirettamente a Dio: tu non mi sazi, c'è qualcuno ancora più desiderabile di te. Ecco la radice del peccato. Il popolo di Israele si trova a Babilonia, con una differenza rispetto all'Egitto: che non c'era un Mosè, che non ci fu una rivelazione a dire: ho udito il lamento del mio popolo, popolo mio, esci dall'Egitto. La schiavitù di Babilonia è una schiavitù senza speranza. Allora ecco che risuona questa profezia, che, tipica anche del tempo di Avvento, è l'inizio di quello che i biblisti chiamano il libro della consolazione, quello che comincia con le parole: consola, consola il mio popolo, digli è finita la tua schiavitù, è finita la tua condanna, e che ha il suo trionfo nelle parole: rivestiti Gerusalemme, rallegrati, rivesti le vesti di salvezza, il manto della giustizia, la corona regale. In breve, prepara la tua via, vuol dire il Signore stesso, quando meno te lo aspetti, quando sembra che tutto sia perduto, non solo ti dirà c'è una salvezza, ma sarà Lui a prepararti la strada sulla quale tu potrai camminare. Non ti è chiesto di fare nulla, ti è soltanto chiesta una cosa: aspettalo. E qui di nuovo le parole del profeta: anche se tarda, non scoraggiarti, continua ad aspettarlo, perché egli verrà e non tarderà. Anche queste parole tipiche del tempo di Avvento. Allora egli preparerà la tua via, vuol dire che pur di liberarti, Dio non ti darà delle indicazioni, non ti dirà fa così, verrà Lui stesso e non solo ti preparerà la via, sarà Egli stesso la tua via. Io sono la via, la verità, la vita. Raddrizzati sui sentieri, nel contesto immediato voleva dire dentro il deserto, preparati, guarda, cogli la strada, ma nel senso pieno vuol dire contempla Gesù Cristo, perché Lui è la garanzia che senza alcun tuo merito il Signore già ti tiene sulla via della salvezza. Noi siamo già dei salvati. L'unica cosa che possiamo fare è scegliere di riprodurre quella condizione di schiavitù dalla quale Dio ci ha liberati. E per riprodurre questa condizione di schiavitù è sufficiente chiudere il cuore, non ascoltare la parola, impedire al Signore di farci udire quanto per Lui noi siamo importanti. Poi, nella sobrietà che caratterizza Marco, abbiamo ancora un elemento che ci può stupire: l'abbigliamento di Giovanni. Attraverso questa meticolosa descrizione del Battista, Marco crea le premesse per poter capire il gesto che Giovanni il Battista fa nei confronti di coloro che vengono a lui. Vestito di peli di cammello, cintura, in breve, è il ritratto del profeta Elia. Nella tradizione di Israele, e gli ebrei osservanti la credono ancora oggi, il Messia sarà immediatamente preceduto dalla venuta di Elia. Chi è Elia? Elia è un profeta che si caratterizza prima di tutto per uno zelo smisurato per la causa del Signore, ma soprattutto è colui che è stato un tenace avversario della idolatria. Nelle scritture non esiste il concetto di ateismo. L'uomo per le scritture, più che ateo, è idolatra. Da dove nasce l'idolatria? Da un cuore pieno di bisogno, di attesa e di desiderio, da un cuore affamato e dalla convinzione che ci siano soluzioni immediatamente più rapide e più facili che possano saziare quella fame. La condizione del dolore, della sofferenza, di una pazienza che si prolunga, di una fatica nel continuare ad avere fede, di una preghiera apparentemente non esaudita, sono le condizioni privilegiate per cadere nella idolatria. La fretta che non si fida abbastanza che Dio vince su ogni tempo, e stabilire da soli le modalità e i tempi in cui Dio deve manifestarsi come Dio. L'idolatria è stabilire la modalità in cui Dio deve mostrare la propria divinità, condannandolo e costringendolo ad assumere i panni dell'uomo, anziché essere l'uomo che si lascia trasformare dalla vita di Dio. È una condizione che i profeti conoscevano molto bene, e infatti tutti i loro inviti erano: recuperate l'amore del fidanzamento. Solo adesso capiamo l'importanza del deserto. Il deserto, se guardiamo bene, non è il luogo dell'annuncio. Se si sta al libro della Sapienza, quando uno deve compiere un annuncio, gli viene raccomandato: va alle porte della città, va nella piazza dove incontri molta gente, Andare nel deserto per fare un annuncio sembra un controsenso. Andare nel deserto dove per definizione non ci sono gli uditori che devono ascoltare il messaggio. Ma Marco non è così ingenuo da non accorgersi questo. Ha voluto dire un'altra cosa. La salvezza comincia da un cuore che ha occhi e sguardo innamorati dell'unico innamorato. La salvezza comincia quando la sete del cuore viene consegnata a Dio, che è un atto nuziale. Consegnare il cuore a Dio, dopo che Dio ha consegnato il suo cuore a noi, è un atto nuziale. Osea presenta il deserto come un luogo di nuzialità, è anche un ambiente di lotta, ma soprattutto nel deserto viene combattuta la distrazione, che è all'origine della idolatria. Assomiglia il deserto in questo senso molto di più al talamo nuziale, al luogo della comunione intima, al luogo dove ci si può dire reciprocamente: ho cuore, occhio, sguardo, corpo solo per te. Questo si augura il Signore Gesù. E poi accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Non consta che Gerusalemme sia un luogo da cui si esce, era piuttosto il luogo a cui si ascende. Gerusalemme era il luogo del Tempio, il luogo dell'unità, il custode Sion della identità di Israele. Ora, il fatto che si vada da Gerusalemme nel deserto, da Giovanni, cosa significa? Non è più il Tempio, il luogo dove Israele incontra la nuzialità di Dio, è il deserto come luogo in cui appare il Figlio di Dio. L'esodo da Gerusalemme, non il pellegrinaggio a Gerusalemme, è un ulteriore elemento di novità che fa dire: il Dio innamorato attrae, il Dio innamorato sa anche schiodare dalle abitudini anche le più nobili, convincendo chi crede in lui che c'è sempre di più, c'è sempre di più. E solo ora si può comprendere il gesto di Giovanni, il battesimo. Il battesimo è un rito di purificazione. Lo stile di Dio è questo: non ci sostituisce mai. E anche se è Lui colui che ci dà tutto, noi dobbiamo consentirgli di essere colui che ci dà tutto. Un dono senza libertà di accoglierlo è una violenza, anche se è impacchettato e infiocchettato. E Dio non ama la violenza. E dunque con questo battesimo Israele dichiarava una cosa: voglio cambiare vita. Se mettiamo in relazione Vangelo, buona notizia, battesimo con la legge, vediamo subito una differenza. Qual è la caratteristica della legge? La legge ha una funzione positiva. Per mezzo della legge si impara a discernere il bene e il male, cercando di evitare il male e abbracciare il bene. Ma la legge, dopo aver indicato il bene e il male, nel caso tu faccia il male ti condanna. La legge diventa giudizio. Nel Vangelo tutto questo rimane: il bene distinto dal male, il giudizio. Ma che cos'è che non può dare la legge? La forza di amare il bene. Che cos'è che non può dare la legge? La desiderabilità di amare quel precetto nella convinzione che, obbedendo, non mi rendo schiavo, ma divento figlio. Questo è il dono del Vangelo, con cui inizia proprio il Vangelo di Marco. A differenza della legge, che illumina senza darti forza, il Vangelo prima ti offre la grazia, cioè la forza. Tu sei figlio e dentro questa paternità Dio, attraverso i suoi comandamenti, attraverso la sua parola, ti invita a gustare il dono che ti ha fatto. Probabilmente già nella prima comunità c'era una domanda. L'amore può essere comandato? Visto che tutti i comandamenti di Dio sono un ama, l'amore può essere comandato? Sottoporre l'amore al comandamento non è forse togliere all'amore spontaneità e libertà? Beh, in questo Vangelo c'è la risposta. L'amore viene da Dio comandato solo dopo che è stato donato. Prima c'è il dono, poi il comandamento. Se in questa luce riprendiamo e consideriamo tutti i comandamenti, vedremo che altro non sono che la supplica del Padre che dice ai figli: ecco il dono, godetelo, in forma negativa, non sciupatelo. I comandamenti non sono dati perché l'uomo produca un atteggiamento al quale poi Dio, se quell'atteggiamento è giusto, darà la grazia. È il contrario. Dio ama, in principio, inizio del Vangelo. Dio ti dà subito la grazia. È la sua carità. Che cosa sono i comandamenti? I comandamenti sono la luce, la strada sulla quale, ecco di nuovo la via nel deserto, tu non ti allontanerai mai da quel dono che ti consente di essere libero, di amare il Dio vivente e nel Dio vivente di amare la tua stessa vita. L'amore è comandato, ma solo perché, prima di tutto, è donato. Il dono precede il comandamento. E tornando, il battesimo. Qual è allora la differenza? Per capire questa, facciamo l'ultimo passo. La parola di Giovanni il Battista sul Messia. Viene colui che è più forte di me. Grammaticalmente sembra che abbiamo a che fare con un comparativo. Più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Slegare i lacci dei sandali è il compito tipico, specifico dello schiavo. Nell'Antico Testamento, oltretutto, il principe o comunque il condottiero, il capo sconfitto, doveva slegare i sandali al vincitore. Dicendo questo, Giovanni non intende dichiarare che il suo rapporto con il Signore è il rapporto di uno schiavo con il padrone, com'è definito da Gesù stesso, dai discepoli di Gesù, Giovanni. Gesù lo definirà come: fra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista. E Giovanni lo definirà l'amico dello sposo, riproponendo la definizione che Giovanni stesso ha dato di sé quando ai discepoli suoi ha spiegato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi queste parole non hanno niente a che vedere con l'umiliazione. Giovanni è il più grande ed è l'amico dello sposo, ma proprio per questo il senso di queste parole è la regalità di Gesù. Gesù è il vincitore. Gesù è il re. E nel tempo di Avvento sentiremo spesso definire il Signore come re di giustizia e di pace, il cui regno avrà una caratteristica, la stabilità della letizia, il cui scettro non sarà quello che domina schiacciando le teste, come dice il Salmo, il suo cetro sarà il dono della pace che permetterà di guarire i conflitti al punto che il bambino metterà la mano nella buca dei serpenti e tutto il popolo finirà per forgiare le loro falci in aratri, segno del lavoro che indice di pace prima di tutto, perché in tempo di guerra non si coltiva, ci si difende, ci si uccide, e di stabilità. Detto questo, qual è il battesimo di Giovanni? Qual è il battesimo di Gesù? Si potrebbe dire, senza essere troppo schematici, che il battesimo di Giovanni rappresenta il cuore che dice voglio cambiare. Dove voglio cambiare significa non mi accontento di quello che ho avuto adesso, voglio tutto. Ma come non esiste appetito che possa produrre il cibo che lo sappia, non esiste desiderio che possa produrre ciò che desidera. A meno che il desiderio non sia anch'esso già un effetto del dono che Dio fa. Ed ecco il battesimo di Gesù. Si desidera perché già si è avuto. E nel dono di Dio ci sta anche il desiderio del dono. Il battesimo in Spirito Santo allora non è soltanto una dichiarazione, una preghiera, un manifestare un desiderio di cambiamento. Il dono dello Spirito Santo è proprio il cambiamento. E anche il segno dell'acqua. Mentre l'acqua ha il potere di nascondere, immergendo, di sommergere, senza però cambiare la natura di ciò che nasconde nella sua profondità, il fuoco, quello sì, che ha il potere di fondere, di trasformare, ha il potere di rigenerare, ha anche il potere di guarire, ma ha il potere di fare nuove tutte le cose. I discepoli hanno sempre chiesto al Signore un fuoco che distruggesse. Quando Gesù viene rifiutato in quel villaggio, Giovanni e suo fratello Andrea, non a caso, figli del tuono, quindi carattere piuttosto, è caso di dirlo, focoso, si rivolsero a Gesù dicendo, Signore, voi che chiamiamo un fuoco dal cielo che li annienti? Il fuoco dello Spirito ha una caratteristica, come quello del rovetto ardente del resto. Brucia, ma non consuma. Arde, ma non distrugge. Avvolge, ma non riduce in cenere. Allora ecco un bel segno anche del dono di Dio, torniamo all'inizio e concludiamo, del Vangelo. Che cos'è il Vangelo? È l'annuncio che la vita di Dio che ci è data non sarà mai la distruzione della nostra esistenza umana, sarà piuttosto il dono di una vita veramente umana perché da sempre sostenuta dalla paternità di Dio. E troviamo un leitmotiv dei Vangeli, o figli o schiavi, e già anche in questa prima pagina del Vangelo di Giovanni vi è proprio questo annuncio: l'inizio è il dono che Dio fa a voi di entrare nella sua stessa vita. Non c'è differenza nel disegno di Dio fra amore dato al figlio e amore dato all'uomo. La vita cristiana è la diffusione di quel rapporto padre-figlio che costituisce il contenuto del dono dello Spirito Santo. E su questa parola, che non è una parola, ma è la vita stessa di Dio, concludiamo. Abbiamo detto che la prima sezione di Marco ha il proprio esito, termina nella parola di Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, che dà la vita, colui che dà la vita è la definizione dello Spirito, come diciamo nel Credo, che è Signore e dà la vita. Allora ecco che, anche se diffuso, è molto compatto, molto concentrato, ma anche molto consolante l'inizio del Vangelo di Marco. Che cos'è il Vangelo? Il Vangelo è Gesù Cristo. Chi è Gesù Cristo? Il Dio che continuamente ti rigenera. Cosa devo fare per essere rigenerato? Nulla. Offrire la tua vita al Dio vivente perché divenga la sua. E come fa Dio a rendermi questo? Ti manda lo Spirito. E lo Spirito è il dono di Dio. Il dono di Dio è l'inizio. E potremmo andare avanti all'infinito. Meglio però fermarsi.
Santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione, per Cristo nostro Signore.
Amen. Vi ricordo che sul sito dell'Azione Cattolica della Diocesi di Imola è presente del materiale che potete utilizzare in questo periodo di avvento. È una scheda dal titolo Io sto alla porta, che riprende una lettera pastorale di un po' di anni fa del Cardinal Martini, e un video di Don Antonio Commissari in cui propone una meditazione sullo stesso tema. È materiale che si può utilizzare per ritiri parrocchiali o anche per delle meditazioni individuali. E il prossimo appuntamento è il 13 gennaio con la Scuola della Parola, quindi intanto vi facciamo i nostri auguri di un santo e sereno Natale.
Lunedì prossimo è l'anniversario dell'ordinazione di Don Giorgio. Pretende almeno un'Ave Maria affinché sia sostenuto dall'alto nel suo ministero.